porta rustica. Il portale imbugnato che dà accesso al parco si affaccia su quella che oggi è la strada principale provenendo dal paese di Fara Vicentino. È denominato dai locali Porta Rustica ed è originario del Palladio, ma nel Cinquecento immetteva principalmente nel Brolo, ovvero nell'ampia area dedicata a frutteto e alla produzione agricola. Tramite una strada laterale interna a ridosso delle mura si accedeva invece alla rimessa delle carrozze. Il portale, a unica arcata a tutto sesto e conci imbugnato a vista, ha inciso sul proprio architrave l'invito in latino «ingredere et laetaberis», ovvero «entra e rallegrati», che dall'epoca di Palladio a oggi anticipa le meraviglie del luogo. Dall'Ottocento, dopo la trasformazione del Brolo in parco romantico, il portale divenne l'accesso principale al parco e alla villa stessa. Da questo cancello accedevano sia i padroni sia i loro invitati. Un ambiente ameno accoglieva il transito delle loro carrozze, lungo un viale alberato che si estendeva ben oltre il portale, lungo la strada di fronte, oggi via Reale, e che li accompagnava all'interno del parco fino al punto di sosta, posizionato dove oggi è collocato il Museo dei Fossili. Per tutto l'Ottocento, infatti, il luogo ha mantenuto la sua funzione originaria di deposito per carrozze, e solo con l'arrivo della famiglia Malinverni è stato adibito a museo. L'originaria collezione di reperti paleontologici del conte Piovene era infatti la galleria sopra la foresteria, la parte di edificio di fronte al giardino a chiostro, un luogo oggi adibito a sala conferenze e che ha ospitato dagli anni 60 agli anni 90 una ricca pinacoteca di proprietà della famiglia Malinverni, che comprendeva capolavori dell'Ottocento italiano di Hayez, Boccioni e Segantini. Oggi vi è rimasto il ritratto La strega di Pietro Annigoni, famoso ritrattista italiano del Novecento, i cui capolavori sono esposti nei principali musei d'Europa. Tornando all'Ottocento, è bene ricordare che per secoli le carrozze non servirono soltanto come mezzi di trasporto per i nobili e i ceti più abbienti. Una parte della vita sociale trascorreva su questo mezzo di locomozione, i cui livelli di comodità e di sicurezza erano incomparabilmente inferiori agli standard delle moderne automobili. Non mancavano naturalmente i comfort nei modelli più costosi e accessoriati, ma la letteratura di viaggio è ricca di episodi di incidenti e di soste forzate a causa della rottura di assiali o ruote. Senza la carrozza non sarebbe esistita la moda del Grand Tour e la storia della civiltà europea sarebbe completamente diversa e ben più povera. In carrozza si tenevano incontri di varia natura, come ci racconta il cinema oltre che la letteratura, e chiacchierate più o meno pacate. Quando invece si viaggiava da soli, si poteva approfittare del tempo a disposizione per leggere romanzi o lettere, pensare e riposare. In epoca romantica, l'attraversamento del parco in carrozza era il momento relativamente breve per riflettere sul rapporto dell'uomo con la natura o semplicemente per lasciarsi affascinare dalla bellezza circostante, prima di immergersi nello splendore delle sale decorate della villa. Esattamente come oggi avviene per i modelli di automobili, confrontati tra loro da proprietari autisti, un tempo proprietari e vetturini giudicavano con occhio esperto e spesso invidioso i mezzi parcheggiati nella rimessa delle carrozze. La carrozza, infatti, era un segno visibile del livello di agiatezza del proprietario, un vero e proprio status symbol. Oggi, nell'epoca delle automobili, dei percorsi di quelle carrozze restano solo le diverse piante di cedri, conifere sempreverdi della famiglia delle Pinacee, che ne accompagnavano il passare. Si tratta di esemplari ibridi tra le specie del cedro dell'Himalaya, Cedrus deodara, nella terminologia botanica, e quella del cedro dell'Atlante, Cedrus atlantica. La prima è quella più diffusa qui nel parco, soprattutto nel viale che un tempo veniva percorso dalle carrozze, Per la particolare sfumatura delle foglie, il cedro dell'Atlante viene anche chiamato cedro argentato. Il nome Deodara viene dal sanscrito Devadar, che significa albero degli dei, e illustra bene la connessione con il luogo di provenienza originaria, ovvero l'Himalaya, considerata una montagna sacra dalle popolazioni locali. Allo stato spontaneo, il cedro dell'Atlante può raggiungere i 45 metri d'altezza, mentre il cedro dell'Himalaya può innalzarsi fino a 60 metri. La longevità di entrambe le specie è notevole, può infatti toccare i 500 anni. Nel parco è presente un esemplare di Cedrus atlantica glauca, la cui specie presenta foglie di un colore che va dal bluastro al turchese, particolarità che la rende tra le più belle del genere Cedrus e ne giustifica il soprannome di cedro blu. È invece assente la specie del cedro del Libano, talmente legata alla zona d'origine nell'area della catena del Monte del Libano, che una sua raffigurazione compare sulla bandiera nazionale del piccolo paese mediorientale come simbolo di eternità.